Ermanno Cavazzoni, di casa Bologna, città in cui ha insegnato poetica all'università, è scrittore di romanzi e racconti. Ricordiamo subito il poema dei Lunatici, che uscì per Bolatti e Boringhieri nel 1987, che incantò Federico Fellini e lo ispirò per girare La voce della luna. Ma di opere ne sono seguite molte altre, tutte o quasi, devo dire, con titoli che rispecchiano insieme lo sguardo profondo e quell'umorismo nero che contraddistinguono la sua scrittura, come ad esempio Vite brevi di idioti, Gli scrittori inutili, Morti fortunati, Guida agli animali fantastici, Il pensatore solitario, La galassia dei dementi, Storie vere e verissime, La madre assassina, Il gran bugiardo e Manualetto per la prossima vita. Questi sono soltanto alcuni dei titoli. Con Gianni Celati è stato poi ideatore della rivista Il Semplice, ha scritto tra gli altri di Ludovico Ariosto e Franz Kafka e nel corso degli anni ha collaborato a vari film e regie, ma soprattutto, lo dicevamo anche prima, ha collaborato alla sceneggiatura di La voce della luna di Federico Fellini. Quest'anno è uscito per Quodlibet, Storia di un'amicizia, candidato al premio Strega. Noi vogliamo parlarne, lo facciamo naturalmente con lui. Ermanno Cavazzoni, buon pomeriggio e benvenuto ad Alice.
Buongiorno, buongiorno.
Ermanno Cavazzoni, subito una domanda che nasce spontanea, un libro, devo dire, intanto bellissimo, che tocca, ma parlare di amicizia in qualche modo suscita poi questo effetto. Quanto è facile o quanto è difficile, Ermanno Cavazzoni, scrivere di un'amicizia così profonda, così fraterna, in cui ci si capisce con uno sguardo e soprattutto si riesce a stare avvolti nel silenzio? Ecco, quanto è stato difficile o quanto è stato facile? A proposito, naturalmente, questa amicizia che l'ha legata a lungo con Gianni Celati.
Beh, difficile non è stato, perché mi sono proprio abbandonato ai ricordi, andando a spulciare anche vecchie lettere, le mail che ci scrivevamo e quindi ricostruendo, e quindi mi sono abbandonato al flusso di quello che mi veniva in mente, tante cose che a distanza di tempo mi facevano ridere, che magari al momento non erano buffe, ma spesso nel ricordo le cose assumono un tono che le fa rendere comiche. Non è un libro a programma, a progetto, è un libro proprio di abbandono all'amicizia e ai sentimenti dell'amicizia. Quindi è un libro, credo, spero, che fa un po' ridere per tante parti, tante avventure, immaginazioni che abbiamo avuto, fallimenti che abbiamo, di progetti che abbiamo avuto, ma fa anche, spero, credo, un po' piangere. Me lo faceva a me mentre lo scrivevo, la parte finale, la fine lenta di Celati e la morte.
Eh sì, certo, anche le riflessioni sulla fine e sulla morte sono ben presenti in questo volume, però come diceva lei è ricco, un volume ricco di avventure, di immaginazioni, di suggestioni, di sogni, di progetti, e un po' come anche fa parte insomma della vita, la nostra vita è fatta di risate ma è fatta anche di pianti, uno fa parte della vita come l'altro. Però a proposito, ecco, del fatto che è un libro che ha anche una sua leggerezza, una sua profondità, ma una sua leggerezza, e mi viene subito in mente l'inizio. L'inizio che ci racconta subito di questi incontri particolari, regolari, che avevate lei e Gianni in una trattoria speciale nella quale avevate anche un piatto, diciamo un piatto fisso che vi piaceva molto.
Beh sì, è la cosa che racconto subito all'inizio, perché avveniva nell'epoca in cui appunto ci siamo conosciuti e andavamo a mangiare questa trattoria da Angeli, la quale ha cambiato gestione a un certo punto e ha incominciato a darci, il nuovo gestore, quei piatti neri giganteschi. Non so se anche in Svizzera c'è stata questa moda, con su un mucchietto di cibo indecifrabile e la firma del cuoco, con probabilmente zucchero caramellato, poi quella musica ossessiva di fondo che impedisce anche di chiacchierare, per cui in questo ristorante non ci siamo più tornati. E so che dopo, a un certo punto, ha chiuso. Io nel libro scrivo, forse per tutti gli accidenti che gli abbiamo tirato noi e tutti gli altri vecchi avventori. E poi abbiamo preso l'abitudine, leggo un pezzetto, di andare alla Spiga, una trattoria poco frequentata, con una saletta a parte, per cui si stava bene. E in quell'epoca si è introdotto l'uso di un bicchierino di vodka subito prima di incominciare a cenare. E questo lo si legge nei romanzi russi, solo che là incominciano con una caraffa. Perché la vodka è il carburante per i discorsi più intensi. Poi mangiavamo le tagliatelle o le lasagne, ma con i discorsi si volava in alto e soprattutto già a metà cena arrivavamo a dei punti di comprensione che erano come squarci di luce che poi non andavano persi. E se c'era qualcosa da chiarire ancora, un'altra vodka dopo le tagliatelle, che era la vodka di rinforzo, perché le tagliatelle, per loro natura, tendono ad attutire le riflessioni perché tirano il sangue allo stomaco e lasciano vuoto il cervello. E con la seconda vodka tutta la nostra esistenza diventava chiara, anche i problemi dell'arte, la storia europea. E con i due bicchierini di vodka ciascuno di noi tornava a casa contento d'aver capito perché era al mondo e cosa c'era venuto a fare.
Il giorno dopo però poi questa lucidità e queste visioni così chiare avevano un altro aspetto, Ermanno Cavazzoni.
Beh, spesso vodka produce delle grandi intuizioni che poi si perdono durante la notte. A volte no, a volte hanno generato anche cose che poi sono state continuate, cioè idee letterarie, idee di racconti. Spesso però gli alcolici sono un po' un'illusione momentanea.
Ma nella vita abbiamo bisogno anche di questo, quindi ben vengano anche le illusioni momentanee. Ermanno Cavazzoni, se dovessimo raccontare che cosa vi univa particolarmente, cosa univa lei e Gianni proprio dal punto di vista adesso umano dell'amicizia, poi parliamo magari anche invece della scrittura e della letteratura.
Eravamo due persone, credo, molto diverse, come Celati, Gianni Celati, io lo chiamo sempre Celati nel libro, proprio perché il cognome è il nome pubblico di una persona, mentre il nome riguarda più i rapporti personali, intimi, quindi quasi sempre lo chiamo Celati proprio per offrirlo alle persone che non lo conoscono. Eravamo molto diversi. Celati aveva un temperamento anche a volte irritabile, cose sempre giuste, ma si irritava. Io tendo ad essere più stoico, cioè accettare il mondo così com'è, e proprio queste nostre differenze generavano poi discussioni varie, però la sostanza è che ci eravamo simpatici l'uno con l'altro. Ed è questo, credo, che sia la cosa che genera le amicizie, essersi simpatici anche nella differenza e quindi essere interessati a quello che dice un altro e trovare quindi un'intesa, anche se due ai propri discorsi danno magari significati diversi, però si trovava l'interferenza dei discorsi e questo è stato sempre una cosa bellissima. Celati a un certo punto in avanti abitava in Inghilterra, ma quando tornava a Bologna eravamo, si vede, in carenza di chiacchiere e allora ne facevamo a quintali. Celati diceva: ma quanti miliardi di parole ci siamo scambiati? Ed era vero, era questo.
E cosa c'è di più bello, ecco, delle chiacchiere fatte in amicizia, quando poi si tratta di un'amicizia così intensa, così profonda? E mi è piaciuto molto adesso quando l'ha detto, esserci simpatici anche nelle differenze, mi verrebbe da dire soprattutto nelle differenze si riesce talvolta a esserci simpatici. E Ermanno Cavazzoni, ancora una curiosità, c'è chi vi ha definito, prendendo spunto naturalmente dal suo poema, due scrittori lunatici, ma eravate anche due narratori delle pianure che insieme andavate a scoprire. Ecco, quando parlava delle avventure, un libro ricco di avventure, e sono anche queste avventure un po' alla scoperta dei luoghi della pianura padana.
Sì, non solo della pianura padana, ma racconto anche altre avventure, ma la pianura padana, soprattutto le foci del Po, me le fate scoprire proprio Celati, già nei primi tempi in cui ci siamo conosciuti. perché quelli erano i luoghi di provenienza di sua madre e lui aveva un particolare affetto a questi luoghi, a queste lui probabilmente racconti familiari che sentiva in casa fin da bambino. E quindi andavamo spesso in queste zone acquitrinose, non turistiche perché non c'è niente da vedere, se non queste distese infinite di acqua, di poca profondità con gli argini su cui camminare, posti che adesso mi immalinconiscono se ci penso. E Celati mi faceva vedere la bellezza di questo niente, di questo essere sulla terra, voleva dire, sulla terra che è fatta così in quel posto. E quello mi ha veramente incantato subito e mi ha tirato dalla sua parte delle preferenze paesaggistiche, cosa che peraltro aveva in comune Celati con Luigi Ghirri, il fotografo, che era un nostro caro amico e nelle cui fotografie c'è ancora questo mondo, diciamo, a cui non si bada, come dire, che passa inosservato ma che abbiamo sempre sotto gli occhi. E questa era la cosa che piaceva più a Celati.
Pensando alle vostre avventure, Armando Cavazzoni, a me viene in mente, le chiedo magari di raccontarcela, questa avventura o questo incontro che voi avete avuto un giorno girando per le campagne con questo personaggio particolare che vi ha messi di fronte davanti a un frigorifero.
Beh, anche questo lo racconto all'inizio proprio perché è stata l'epoca iniziale della nostra amicizia e girando per queste zone paludose siamo arrivati, avevamo quasi perso la strada ad un casale isolato, circondato da rottami di ogni tipo e dentro ci abitava un tipo che diciamo non era molto a posto, ecco. Mentalmente, tipo che faceva anche quasi paura per delle occhiate che sembravano delle coltellate, e voleva venderci un frigorifero, ne aveva tanti, completamente squinternato, ma che diceva che veniva da un'altra civiltà extraterrestre, che quando si vede una stella cadente nel cielo sono elettrodomestici che vengono lanciati da altre civiltà per farci vedere a che punto anche loro sono arrivati. Eravamo molto incuriositi da questi discorsi, ma abbiamo capito che lui voleva davvero venderci una cosa completamente inutilizzabile. Quasi siamo riusciti un po' a tagliare la corda, lentamente promettendo che saremmo tornati con un furgone. E poi da quelle parti non abbiamo evitato di tornarci.
E poi ecco, lei parlandoci, ricordandoci anche la figura naturalmente di Gianni Celati in questo libro nel quale al centro c'è la vostra amicizia, ci parla di diversi capitoli, no? della sua esistenza, della sua vita e adesso un po' abbiamo raccontato alcuni momenti dell'inizio del libro e poi arriviamo al 1987, lei proprio ci parlava prima di Luigi Ghirri, qui siamo a casa sua, ci parla anche della fidanzata che poi diventerà anche la compagna, la moglie di Celati, Gillian. Allora ci racconti un po' di questo momento, di questo anno, questi anni che da qui in avanti poi insomma caratterizzeranno le vostre vite.
Beh, io e Celati ci siamo conosciuti nell'85 ad un piccolo convegno, ma l'inizio della nuova vita, ecco, mi viene da datarla a questo capodanno dell'87, quando ci siamo trovati appunto a casa di Luigi Ghirri. Celati aveva da poco questa sua amatissima fidanzata, lui diceva che era la sua fatina turchina, inglese, molto simpatica, Gillian. È arrivato anche un altro caro amico e autore straordinario, lui Daniele Benati, anche lui con la sua fidanzata. E questo è stato un normalissimo fine anno con lo spumante, il panettone, gli auguri, però tutti sentivano che questo piccolo giro di persone aveva avviato una nuova epoca della vita, non so dirlo come, ed effettivamente tutti sentivano che quel capodanno era una cesura, un punto di inizio. di una vita che poi effettivamente è cambiata per me, per Celati, per Ghirri anche, e pian piano è diventato un fotografo notissimo e ammiratissimo. Celati era già un autore noto, ma circa in quell'anno aveva fatto Narratori delle pianure, che è stato forse il suo libro che ha avuto più successo, e anch'io ho scritto il poema dei lunatici, che è stato il mio primo romanzo. Ma non è solo una questione, diciamo, di pubblicazioni, è proprio una questione di cambiamento di giri di amicizie. Le vecchie amicizie degli anni e degli decenni precedenti sono state abbandonate da me, da Celati, e si è creato un nuovo giro di persone, quindi una nuova epoca, una nuova vita. E questo lo sentivamo, e dopo l'abbiamo sempre avvertito, almeno io l'ho sempre avvertito.
Ma a questo punto del libro, dove lei ci racconta di questa nuova epoca, di questa nuova vita, ad un certo punto fa un salto un po' in avanti, all'oggi, parlando di brutti tempi che corrono, tempi in cui usiamo troppe parole, c'è troppo rumore, troppa informazione, e in contrasto mi viene anche in mente quando lei invece elogia il silenzio, che spesso invece caratterizza, può caratterizzare anche una profonda amicizia, un incontro d'animi come è stato il vostro, in cui poi le parole sono importanti perché si fanno anche lunghe chiacchiere talvolta, ma la dimensione del silenzio pure è importante, soprattutto ecco quando si scrive.
E secondo me il segno del benessere è quando due persone possono stare a tavola in un ristorante e anche tacere, senza che questo crei imbarazzo, che crei il tacere. Spesso è sentito come una cosa mancante, come la mancanza di parole. E invece quando tra due persone si può anche star lì, mangiucchiare e tacere per un po', e questo è un segno di grande intesa, che quando non c'è l'obbligo della parola. È bellissimo parlare, chiacchierare, ma bellissimo anche stare in due seduti e ognuno va dietro alle sue riflessioni. Poi magari passano 5-10 minuti e uno dice quello che ha pensato. Ecco, questo stato pacato di tranquillità è un segno di amicizia e di intesa tra due persone, che possono essere due amici, due uomini, oppure un uomo, una donna, con la quale si può anche avere un rapporto amoroso. Ma a volte l'obbligo a dire crea una parola forzata, e questo è un brutto segno. Le parole debbono uscire come può uscire il silenzio, e debbono essere entrambe cose che generano benessere.
Quando lei pubblicò o scrisse Poema dei lunatici, che cosa disse in merito Gianni Celati?
Beh, gliel'avevo dato da leggere prima, infatti l'ho scritto. E lui, a lui era piaciuto, anche perché poi il primo capitolo era una cosa che avevo letto in pubblico, e la presenza di Celati, questa lettura pubblica, e il suo consenso, il suo piacere, mi diceva, nell'ascoltarlo, mi ha dato molta spinta a continuarlo, questo primo capitolo.
E senta, nei vostri vari incontri, nelle vostre amicizie, negli scambi anche importanti che avete avuto con altri, c'è sicuramente stato il suo incontro con Fellini, e qui lei nel libro ci parla anche a questo punto della scrittura di Celati. Lei ci dice: Celati discendeva da monaci medievali che trascrivevano in solitudine gli antichi manoscritti come atto di contrizione.
Sì, questa è un po' la dimensione del cosiddetto scrittore, che è un po' continua la tradizione dei monaci amanuensi che copiavano i testi antichi. Lo scrittore è un solitario, la sua attività è solitaria, e a volte uno anche dice: ma perché rinunciare alla vita per stare qui a mettere queste righe su un foglio? Mentre invece dicevo a Fellini che un regista, soprattutto un regista come lui, è come un capitano di ventura che deve assediare una città, e la assedia con un esercito, se uno, io assistevo alle riprese di questo ultimo film di Fellini, ed era veramente un esercito che stava attorno alla scena che veniva ripresa, ed era un caos, ed era vita. Cioè, la stessa attività di regista era anche la vita, fare la vita, essere in mezzo agli altri, dover prendere una città che è il film. Il film è qualcosa che viene assediato e poi catturato, ma con un esercito. E quindi non, per un regista non c'è una grande differenza tra il vivere e il fare dell'arte. Mentre invece per uno scrittore spesso si scrive ricordando o immaginando nella solitudine, e questa è una gran differenza. Celati infatti era d'accordo, infatti nell'ultima parte della sua vita si è messo a fare dei documentari perché gli piaceva moltissimo questa dimensione collettiva dell'invenzione e del lavoro.
Senta, e guardando agli scrittori che voi prediligevate o ai quali guardavate anche come esempio, quali erano quelli ai quali entrambi guardavate, lei e Celati?
Primo grande scrittore su cui ci siamo messi a chiacchierare è stato Ariosto, l'Orlando Furioso, perché è raro trovare un altro appassionato dell'Orlando Furioso che non sia un professore accademico che venne oggetto di studio. Trovare un altro appassionato dei poemi cavallereschi e soprattutto di Ariosto in Celati è stato per me una grande, come dire, sorpresa e piacere, per cui all'inizio ne parlavamo moltissimo. Poi ci sono tanti altri scrittori a Celati, soprattutto piacevano quegli scrittori leggermente falliti. Infatti, per esempio, a un certo punto ha preferito parlare e scrivere di Boiardo, altro autore cavalleresco, ma meno noto di Ariosto. E proprio per questo fatto che resta più in penombra. Poi ci sono autori contemporanei che entrambi amavamo molto, per esempio Antonio Delfini di Modena, uno scrittore che ha scritto alcune pagine straordinarie, proprio, ma dico alcune pagine, e non ha mai scritto il romanzo. E questo è stato il suo fallimento, perché da un autore si chiede il romanzo, qualcosa che sembri tale. E così ti piaceva molto D'Arto, poi Leopardi, tanti altri, che beh, Kafka, per cui io avevo una passione particolare.
Senta, noi parlavamo di questo anno particolare, il 1987, e in questo anno c'è stato anche questo episodio in cui una mattina di marzo lei si è trovato davanti alla porta di casa il suo amico Celati che si era licenziato dall'università.
Sì, questa è stata una cosa rara, succede raramente quando una persona è di ruolo in una funzione pubblica. Lui era professore all'Università di Bologna, voleva prendersi l'anno sabbatico perché l'avevano invitato in America e il preside, non so per quale ragione, non glielo dava, non gliel'ha rifiutato, e lui allora incavolato ha detto mi licenzio. Poi è passato da casa mia e mi ha raccontato la storia e gli ho detto ma e adesso cosa fai? E lui ha detto questa frase che è rimasta memorabile per me: voglio guadagnarmi il pane onestamente. Era anche una critica a quello che accade all'università. Lui diceva che anche quando poi insegnava all'estero, quando era in America, a un certo punto stare in un posto aveva dei segnali fisici, dice che gli venivano le emorroidi a stare troppo seduto in un posto e quindi doveva scappare, dice, era un po' obbligato appunto dalle condizioni fisiche, era come se il suo corpo lo obbligasse ad andare via, e infatti è sempre scappato. È una caratteristica di Celati che si è sempre dato alla fuga dai posti che dove insegnava, lavorava, cambiando sempre, cambiando anche modo di scrittura. I suoi primi libri erano un po' furibondi, furenti, come un mezzo matto che scrive o un mezzo analfabeta che scrive. Poi dopo anche questo non lo sopportava più perché era diventato un po' il suo marchio di fabbrica e gli editori sospettavano che lui continuasse a scrivere così. E a un certo punto, con Narratori delle pianure, ha incominciato a scrivere, io dico, in un modo francescano, cioè molto semplice, elementare, molto suggestivo, dico, ma storie molto lineari e non acrobatiche come erano i primi libri.
Poi c'è, naturalmente, Cerati anche traduttore, e qui un capitolo importante è Joyce, ma poi sulla sua scrittura anche lei cita molto spesso Melville e Bartleby. Ecco, sono due riferimenti sempre importanti che lei nel libro ci porta per raccontare la scrittura di Cerati.
Sì, Celati era un ottimo traduttore, lo faceva con grande piacere perché gli piaceva avere un compito, lavorare per 8 ore e poi smetterlo e tradurre non è come inventare un racconto, che quello magari viene chissà da dove e quando vuole lui. Invece tradurre era proprio un lavoro più somigliante al lavoro di un impiegato, che in certi periodi gli dava questa tranquillità e continuità di giorno in giorno. Aveva tradotto, ed è una bellissima traduzione di questo meraviglioso libro che sono I viaggi di Gulliver, tradotto La Certosa di Parma di Stendhal, e l'ha tradotta. Mi sembra che Stendhal avesse impiegato 40 giorni a scriverla, adesso posso essere impreciso, e Celati ha voluto tradurla nello stesso tempo, proprio perché è un libro pieno di velocità di scrittura, e anche lui nella traduzione voleva essere veloce, senza stare a ripensare alle frasi. Poi ha tradotto e ci ha fatto anche un corso su questo racconto meraviglioso di Melville, Bartleby lo scrivano, un racconto breve ma stupendo, che un po' somigliava a lui, a quello che lui è diventato negli ultimi anni. Bartleby è il personaggio che non parla mai, e Celati negli ultimi anni aveva perso l'uso della parola, si può dire, non riusciva più a trovare le parole e parlare, e quindi è quasi stata una premonizione questa sua predilezione per Bartleby, e anche un'altra sua predilezione era per Groucho Marx dei fratelli Marx, che era il muto dei fratelli Marx. Anche questa, forse, chissà, le sue preferenze sono state una premonizione degli ultimi suoi anni.
Ecco, a proposito di premonizione degli ultimi suoi anni, ho trovato anche qui molto interessante quando lei ci racconta, insomma, delle ultime stagioni di vita di Celati, il fatto, adesso lei parlava di premonizioni, ma anche riferendosi alla Repubblica di Platone, al fatto che Platone ci dice che in realtà la nostra fine in fondo è già segnata da prima. Ora lei lo spiegherà naturalmente meglio con parole sue, ma anche qui mi è piaciuto molto, ecco, il racconto che ci ha dato, che ci dà nel suo libro, che accompagna un po', ecco, la fine, diciamo così, di Celati.
Beh, perché con Celati ne ho parlato varie volte. Platone è un autore che ho prediletto, soprattutto che ho letto, riletto, ci ho fatto dei corsi, e il decimo libro della Repubblica di Platone parla appunto dell'aldilà, quello che, a differenza del cristianesimo, l'aldilà in Platone, negli autori antichi probabilmente, l'aldilà viene prima della vita. E questo è un modo straordinario di spiegare perché uno nasce con un certo carattere, con una certa tendenza, e poi con una certa vita che a poco svolgerà. Perché nella vita dell'aldilà che sta prima, uno sceglie, dice Platone. È chiaro che sono metafore, che sono delle immaginazioni, che però servono a spiegare come mai siamo diversi, come mai uno vuole diventare un politico accanito e un altro vuole diventare, non lo so, un musicista di flauto, perché nell'altra vita le vite vengono scelte, e quindi la vita è una grande rappresentazione di quel canovaccio che uno si è scelto. E questo è molto diverso dal di là, diciamo, del cristianesimo, che è una specie di minaccia invece, mentre invece questo al di là precedente di Platone proprio spiega il carattere delle persone e la vita che, in cui si sono avviati.
Ermanno Cavazzoni, lei nel libro ci racconta dei progetti, dei viaggi anche che progettavate a piedi verso l'Asia, delle riviste letterarie, ad esempio Il Semplice, la vostra rivista letteraria, dei convegni, delle chiacchierate in osteria, l'abbiamo detto prima, magari ascoltando i vicini del tavolo accanto che raccontavano le loro avventure. E poi è un libro pieno di immaginazioni, suggestioni che voi condividevate. E ad un certo punto del libro lei dice che eravate in treno per Milano insieme, lei e Celati, e lei dice: caro Gianni, cosa speravamo dalla vita? Ecco, cosa speravate dalla vita in quanto amici, Ermanno Cavazzoni?
Sperare non lo trovo una buona cosa. Anzi, lo diceva Celati, che dopo 10 minuti che uno è nato, già la sua vita è tutta avviata lungo un binario che più o meno è quello. Se ci si pensa, è vero, uno nasce in una certa famiglia, in una certa società, in un certo livello sociale, povertà, ricchezza, mestiere dei genitori, uno nasce e quindi farà certe scuole, eccetera, eccetera, le tante infinite cose, oltre che cose, che sono già presenti nei cromosomi, cioè certe caratteristiche biologiche, e quindi la vita è già per Celati, diceva, per il 90% già indirizzata. Io dicevo, certo, per il 50% già è avviata. Poi certo, può capitare una disgrazia, può capitare qualcosa che la... ma è un po' come un torrente che scende da una montagna, ci sono i sassi, ma poi il torrente ritorna nel suo alveo, anche se deve fare un giro o una cosa. E questo è un po' quello che ci dicevamo della vita. Quindi la speranza, qualcosa che implica un fallimento. Quindi è meglio vivere la vita che ci viene offerta, certo, andando dietro alle onde della vita, andando dietro a certe preferenze che uno ha, che però diventano il suo percorso, il suo alveo di fiume che uno percorre. E adesso mi sembra che io faccia il moralista, che abbia un'idea della vita molto chiara. Questo libro in realtà non è un libro su Celati solo, lo è, parlo spesso Celati un po' al centro, ma è un libro che parla anche di tutto un giro di amicizie, di un'epoca, di qualcosa anche che mi immalinconisce molto, perché è qualcosa, come la vita di tutti, è qualcosa di perduto, che viene sempre perduto, che è laggiù, e che io ho cercato invece di far sopravvivere con questo libro.
Io lo ricordo, Storia di un'amicizia, è uscito per Quodlibet, ma ringrazio Ermanno Cavazzoni per avercelo raccontato e per essere stato con noi. Grazie.
Grazie, grazie a voi. Thank you.